Ritroviamo con piacere qui a TMV Radio Angelo Di Livio. Ciao Angelo.
Ciao, buonasera.
Ciao Angelo.
Allora, ciao, ripartiamo buonasera. Innanzitutto da questo capitombolo della Superlega, nata e dopo 48 ore dissolta ad oggi nel nulla, ma le discussioni evidentemente sono ancora aperte. Intanto Angelo, ti chiedo se questo nuovo format della Champions League a 36 squadre con un girone unico, con 10 gare minimo per tutti, poi una sorta di qualificazione per le prime 8, playoff aperti, eccetera, eccetera, ti convince, ti piace?
Beh, forse sì, è abbastanza interessante secondo me questa situazione. Però prima ti volevo rispondere sulla Superlega, perché comunque la risposta naturalmente la conoscete, non so chi abbia avuto questa pallida idea, però è un'idea veramente sorprendente in negativo comunque, mm-hmm. perché comunque tutti hanno tutti devono avere la possibilità di sognare e di giocare partite importanti, non ci deve essere un cerchio chiuso e comandare, ecco, credo che sia questo un po' l'incipit mio di questa Superlega, che giustamente neanche è partito perché l'hanno bocciata in parecchi, e quindi mi piaceva sottolineare questo aspetto. Sulla Champions, sì, la Champions va bene, a me piace, è interessante, potrebbe essere interessante, perché poi vedere partite della Champions è sempre bello, ci sono partite interessanti, quindi appoggio pienamente questa formula.
Ecco Angelo, come ne esce secondo te Andrea Agnelli da questa vicenda? Perché al di là del fatto che comunque il presidente della Superlega era ed è Florentino Perez, vicepresidente Andrea Agnelli comunque si è esposto molto in questo progetto, la sua immagine com'è oggi dopo questo, diciamo, momento che per certi versi è stato anche paradossale, perché annunciano un progetto e dopo 48 ore questo progetto finisce?
No, sicuramente ne esce malissimo Andrea Agnelli, come tutti quelli che volevano aderire alla Superlega, secondo me. Io ho sentito anche le parole di Paolo Maldini, che non ne sapeva nulla, il presidente del Milan, dell'Inter, tutte quelle, ne escono malissimo, e quindi adesso dovranno sicuramente recuperare quella fiducia che forse avevano fino a qualche giorno fa, e si dovrebbero assumere tutte le responsabilità, perché secondo me è una cosa non piacevole, e non è piaciuta a nessuno. Io ho letto contestazioni in Inghilterra da parte dei tifosi del Liverpool, Manchester, adesso non ricordo che squadre, però ci poteva essere una bella rivolta in questo momento così delicato, proprio per questo Covid, forse ne potevano fare a meno.
Angelo, ti chiedo se da un lato, insomma, la presa di posizione da parte di molte persone con più ruoli, da semplici tifosi a addetti a lavori, allenatori, giocatori, però adesso, una volta, diciamo, messa da parte la Superlega, non dovrebbe anche rimanere tale in una considerazione che poi riguarda, insomma, anche il vero senso, no, della meritocrazia nel mondo del calcio? Perché ad oggi in Serie A, nei campionati nazionali, così come in Champions League, la distribuzione dei ricavi è tutto fuorché equa, i diritti televisivi vengono spartiti, penso all'Italia, in un modo che non rappresenta, ecco, un senso di cominciamo tutti con le stesse possibilità e poi chi agisce meglio, chi riesce ad allenarsi meglio, chi riesce a fare un'annata migliore, poi alla fine è comunque messo nelle stesse condizioni di tutti gli altri partecipanti.
Io dico che comunque è arrivato il momento anche di capire dove c'è la possibilità di migliorare il calcio, perché il calcio è di tutti e tutti devono avere la possibilità comunque di guadagnarci, perché è così. Poi soprattutto, lo ripeto, in questo momento che comunque i presidenti non hanno degli introiti importanti perché il pubblico non c'è, quindi secondo me ripartiamo da zero e facciamo come si dice, il campo deve essere un giudice importante, poi chi ha la possibilità di andare avanti va avanti, e naturalmente chi perde sul campo va fuori, però ecco, però partiamo da una base importante per tutti.
Angelo, mi voglio mettere dall'altra parte della barricata, cioè dalla parte opposta, no, in questo momento alle 12 squadre che hanno cercato di fare il progetto della Superlega, e cioè quindi parlo della UEFA. Ma secondo te come sta gestendo il calcio in questi ultimi anni il massimo organismo sportivo europeo? È la strada giusta? Stanno andando nella direzione giusta? Oppure anche loro hanno qualche falla da qualche parte da andare a tappare? Perché mi sembra che comunque...
Sicuramente sì, qualche falla ci sarà, però io a me non credo che di vedere problematiche nel mondo del calcio in questo momento. Non lo so, poi se c'è da migliorare si può anche migliorare, fanno tante riunioni, possono condividere le opinioni di tutti e capire dove si può migliorare, però ecco, prendere le decisioni, credo che devono essere coinvolti tante teste, secondo me, per migliorare il calcio, perché poi se prendono le decisioni sempre gli stessi, secondo me non si migliora mai.
Angelo, a tuo avviso servirebbe una presa di posizione, un dialogo più attento anche all'interno dell'associazione calciatori? Cioè, in un momento in cui c'è una difficoltà oggettiva e che però ha sfumature diverse per un calciatore di Serie A rispetto a un calciatore di Serie C, sia come stipendi, difficoltà dei club d'appartenenza, non dovrebbero prendere anche più potere nella stanza dei bottoni, mettiamola così, i calciatori stessi? E anche più responsabilità, ovviamente.
No, ma io credo che l'associazione sia una cosa importante soprattutto per i giocatori, perché tutela soprattutto i giocatori. Qui c'è da tutelare, secondo me, le categorie inferiori, ecco, dove ci sono problematiche importanti. Però ecco, nel mio punto di vista l'associazione, secondo me, sta facendo sempre un grandissimo lavoro, sempre presente vicino ai calciatori con in difficoltà, ci sono veramente situazioni sconvolgenti, imbarazzanti, e l'AIC è sempre pronta a intervenire. Io non credo che si possa migliorare sotto questo aspetto in questa situazione. C'è bisogno solo di unirsi, di fare gruppo tutti insieme e superare i problemi.
Angelo, un altro aspetto, qui ti riporto un attimo sul campo, visto che insomma questa annata per la Juventus è stata molto complicata, ti chiedo se la figura di Marcello Lippi, con un ruolo diverso insomma rispetto a quello dell'allenatore, visto che per stessa ammissione del tuo ex allenatore insomma la carriera in panchina è arrivata a un punto conclusivo, ma non per questo non ci potranno essere altri spazi da un punto di vista dirigenziale nella sua carriera. Ecco, Marcello Lippi come direttore tecnico della Juventus, come te lo immagini, come te lo immagineresti?
Io credo che, vista la sua esperienza da allenatore, prima da giocatore naturalmente, e poi da allenatore dove ha vinto tantissimo, credo che sia una figura importante. Io adesso non so se la Juve avrà bisogno di una figura così, però chiunque prenderà Lippi sono sicuro che poi farà un grande acquisto, e quindi sono favorevole. Adesso dipenderà tutto, tu hai parlato di Juve, io ho letto anche forse alla Fiorentina, non lo so,
sì.
Ci sono... Vero Nicolò?
Sì, c'era anche questa ipotesi, però francamente tra le due, se posso permettere di dare il mio contributo, credo sia più facile che vada alla Juve che alla Fiorentina in questo momento.
Però per me Lippi è uno che sa parlare di calcio, sa gestire, sa confrontarsi anche con i giocatori, con la stessa società. Io credo assolutamente di sì, rispondo proprio positivamente alla tua domanda.
Angelo, sfogliamo l'album dei ricordi delle partite Fiorentina-Juventus. Quali sono quelle che ti sono rimaste più impresse? Insomma, tu l'hai giocata sia da una parte,
parte.
Tu l'hai giocata sia di qua che di là, quindi scegli tu insomma da dove partire.
Beh, devo dirti, dalla parte juventina ti devo dire che poi venire a giocare a Firenze era sempre un campo difficile, abbiamo anche perso qualche volta, una volta se non sbaglio abbiamo vinto 4-1, una partita molto difficile, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Invece Spondatiola mi prendo il 3-3 a Torino, 3-3 a Torino, con Terim, grande partita, grandissima partita.
Con la tua presenza sulla barriera, sulla punizione?
Te la ricordi?
Eh allora, sì, quando hai spostato un po' la barriera e poi il pallone. Sì. Forse il tiro era di Chiesa su punizione, mi sa.
Sì, il tiro di Chiesa. E vabbè, a parte la barriera, ecco, quella secondo me è stata una Fiorentina forte, quella di Terim.
Senti, a proposito ovviamente di questi ricordi e anche della situazione in classifica, a tuo avviso il Cagliari può creare problemi a tutte quelle là davanti? Perché comunque alla fine sono 6 squadre in 5 punti, se ci pensi bene, perché c'è Cagliari a 28, a 31 ci sono due squadre come Torino e Benevento, poi Fiorentina, Genoa, Spezia a 33. Cioè il Cagliari oggi è...
La vittoria della Fiorentina a Verona è una manna dal cielo, Niccolò. Pensa se non avesse vinto quella partita, e domenica poi affronta una squadra che non può più sbagliare, e il Cagliari però è in grande crescita. Ho visto una squadra che forse la partita precedente, adesso non ricordo con chi, col Parma
che ha vinto nel recupero
4-3,
forse ha dato una spinta incredibile alla squadra. È una squadra in crescita, secondo me. Adesso è chiaro che poi domenica avrà la Roma, la seconda squadra della Roma, perché credo che comunque la Roma farà turnover e dovrà vincere assolutamente quella partita. Però ecco, sono un po' tutte inguagliate dal Torino, lo stesso Benevento che comunque rischia tantissimo, rischia veramente tanto. Quindi ce la giocheremo partita dopo partita e valuteremo l'andamento di questo campionato, che sinceramente è stato bello, tosto, perché poi ancora c'è da capire chi entrerà nelle prime quattro, chi retrocederà, a parte il Crotone e il Parma. È stato un bel campionato questo, mi è piaciuto molto, emozionante.
Angelo, invece a proposito di questo rush finale di stagione della Roma, detto che insomma in campionato diventa abbastanza arduo immaginarsi una Roma in grado di recuperare tutte quelle posizioni e tutti quei punti, quanto può sperare a tuo avviso la Roma intanto di superare un ostacolo come il Manchester United, e poi soprattutto visto che ormai l'avventura di Fonseca sembra agli sgoccioli, può essere Sarri l'allenatore giusto per il post Fonseca?
Allora io dico, secondo me la Roma, purtroppo sono venuti a mancare giocatori importanti, perché lo stesso, adesso ho letto che comunque Smalling, Spinazzola, Sharawi, Kumbulla sono tutti tornati a disposizione, ma non avere Smalling quasi per tutta la stagione, ha giocato poche partite, è stata una perdita importante per la squadra e anche per l'allenatore. Io sono un pro Fonseca sfacciato, lo dico proprio, forse sarò l'unico, però a me piace molto come allenatore. Sì, fa il nome di Sarri qui a Roma. Si fa il nome di Sarri, quindi non lo so, vedremo. È chiaro che dovranno preparare al meglio la partita di Manchester, perché la prima partita secondo me ci farà capire bene se la Roma riuscirà ad andare in finale, perché è un ostacolo importante. Ecco, adesso aver recuperato questi giocatori secondo me gli dà molte possibilità alla Roma.
Angelo, nel salutarti, visto che hai giocato sia nel Perugia che nel Padova, che sono appaiati in Serie C a due giornate dal termine, per chi fa il tifo?
Ecco, qui è brutta domanda, guarda, ti giuro, è stata una cosa incredibile, perché poi mi chiamavano da Perugia e mi chiamavano da Padova. Il Padova incredibilmente si è mangiato tutto il vantaggio,
sì.
e adesso sono lì, forse prima... come media punti forse è primo il Perugia, se non sbaglio.
Sì, a due giornate dal termine, sì, ok.
E quindi è incredibile, cioè, comunque a parte mi piacerebbe, adesso non per fare 0-0, ma sono due piazze veramente bellissime, importanti, che ricordo veramente con molto affetto. Mi piacerebbe rivederle in serie B tutte e due. È chiaro che poi sarà difficile questo, però ecco, però vedi per quanto è stato emozionante anche questo campionato di Lega Pro, veramente bello, le seguo sempre. Credo che comunque, non lo so chi riuscirà ad arrivare in serie B, però è una bella sfida, sono due belle squadre.
Angelo, grazie mille.
Ciao Angelo,
presto.
Buona serata.
Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
Ciao, grazie ad Angelo Di Livio. Un po' di messaggio.